Innanzitutto un caro saluto a tutti, sono contento di essere qui con la mia famiglia. Come è stato detto, siamo membri dell'Assemblea di Torino Via Spontini. Vi porto quindi i saluti dell'Assemblea. I fratelli naturalmente sapevano che ero qui. Poi porto in particolare i saluti anche di Fares Marzone, che mi ha detto l'altro giorno, sapendo che venivo qui, che lui è stato qui l'anno scorso probabilmente.
L'anno scorso.
Abbiamo
festeggiato i 20 anni.
Ecco, che infatti mi ha detto, guarda, sono stato l'anno scorso, almeno lui in genere ha una buonissima memoria, quindi dubito che si sia sbagliato, e quindi ha detto di portare i suoi saluti anche lui. Io voglio condividere con voi.
Sentite in fondo?
Sì.
Allora, lui alza la voce o io alzo il microfono?
No, posso anche alzare la voce, ma...
Vai.
Allora, vi avviso, normalmente poi io alzo la voce mentre predico. Non vi fate ingannare, che all'inizio magari il tono può sembrare un po' dimesso. C'è il rischio che dopo sia troppo alto, al massimo lo abbassi tu. Lo so, mi conosco, so quali sono le mie caratteristiche. Allora, vi propongo due meditazioni sul libro di Esdra. Conoscete questo libro? È un libro considerato un libro storico. Alcuni pensano che il libro di Esdra magari sia solo un libro che racconta quindi una storia, e magari non abbiamo tantissime cose da imparare. In realtà non è così, non esistono libri della Bibbia puramente storici e scritti solo per il gusto di informarci, anzi sono tutti libri teologici che, leggendoli con attenzione, ci si accorge sono scritti normalmente proprio con uno scopo preciso, quello di richiamare la nostra attenzione su alcune questioni che normalmente non riguardano solo coloro che vivevano a quei tempi, ma riguardano anche noi, altrimenti non avremmo neanche scopo di leggere questi libri. Invece hanno tanto da dirci. Il libro di Esdra, innanzitutto vi dico velocemente di cosa parla, perché io queste due meditazioni lo userò abbondantemente tutto, però non potrò leggerlo tutto, leggerò solo alcune parti. Però per chi magari non conosce bene questa parte della storia di Israele, vi ricordo che il popolo di Israele verso 600, poi fino al 586 a.C., quando cadde Gerusalemme, subì una deportazione molto che ha coinvolto tutto il popolo. Gerusalemme è stata poi distrutta ai tempi di Geremia, e persone come Daniele, di cui leggiamo nella Bibbia, sono state deportate molto giovani. Daniele ha partecipato a una delle prime deportazioni nel 605 a.C. Quindi un momento importante della vita di Israele, quello del giudizio. Dio ha giudicato il suo popolo perché avevano peccato. Dio ha giudicato il suo popolo perché i re di Israele avevano fatto peccare il popolo. E Israele ha pagato con un giudizio tremendo. Prima il regno del nord nel 722 a.C. è stato deportato, il regno che aveva per capitale Samaria, dagli Assiri. E poi, circa un secolo e mezzo dopo, è stata la volta del regno di Giuda. Questa è la situazione. E poi nel periodo in cui gli israeliti si trovavano lì, persone come Daniele leggevano, si rendevano conto che qualcosa doveva succedere. Non so se vi ricordate, a un certo punto Daniele nel capitolo 9 prega, si rende conto che sono passati circa 70 anni, Dio aveva fatto una promessa attraverso Geremia. E allora lui dice, Signore, qui conti, qui ci siamo quasi. Daniele era piuttosto anziano ormai quando lesse queste cose, si rendeva conto che il tempo era passato, vedeva se stesso, pensava a se stesso quando è stato deportato, era probabilmente un adolescente, e adesso si trovava che aveva circa 80 anni e vedeva che era ora che il Signore intervenisse, che il Signore intervenisse nella vita del suo popolo, e fece una bellissima preghiera in cui disse, Signore, adesso perdona. abbiamo peccato, abbiamo sbagliato, ma adesso Signore perdoni. Allora il frutto, a parte di quella preghiera di Daniele, ma delle promesse di Dio soprattutto, lo vediamo anche nel libro di Esdra. Il libro di Esdra si apre infatti con una dichiarazione importante. Si apre con l'editto di Ciro nel 538 a.C., questo re persiano, dopo essere entrato in Babilonia e aver ucciso il re, e Daniele aveva anche previsto quello, che accadesse quello, Ciro prende il potere, i Medo-Persiani prendono il potere e governano tutta quella zona che prima era sotto i babilonesi. E Ciro, nel primo anno del suo governo, fa un editto di cui noi leggiamo proprio nel libro di Esdra, nel capitolo 1. Il resto del libro di Esdra ci parla del ritorno degli israeliti a casa, a Gerusalemme, ci parla delle lotte che hanno dovuto affrontare, ci parla di nemici esterni che hanno messo degli ostacoli affinché loro non ricostruissero il Tempio e poi più tardi, e anche fino al tempo di Neemia, parliamo di un secolo dopo, anche le mura. È un libro che ci fa vedere il popolo di Dio che si ricostruisce in qualche maniera, cerca di ritornare a Dio, ma è anche un libro che ci fa vedere una cosa importante, che non esiste solo un nemico esterno al popolo di Dio, ma c'è un nemico ben più pericoloso, che è il nemico interno del popolo di Dio, cioè noi stessi. Infatti, su questo punto questa mattina voglio attirare la vostra attenzione. Dio fa la sua parte, nel libro di Esdra non c'è dubbio. Apritelo al capitolo 1. Il capitolo 1 inizia con l'editto di Ciro, ed è proprio scritto che Dio fa la sua parte, mantiene le sue promesse, aveva promesso a Geremia che le cose sarebbero andate in un certo modo ed avviene. E quando Ciro sale al potere, ecco che è scritto, nel primo anno di Ciro, re di Persia, affinché si adempisse la parola del Signore pronunziata per bocca di Geremia, il Signore destò lo spirito di Ciro. Attenzione a questa parola, il Signore destò lo spirito di Ciro. Dio agisce. Questo non vuol dire che Ciro si sia convertito, come molti pensano, perché dai documenti storici e dal modo di fare dei Medo-Persiani sappiamo che Ciro era mosso da ben altri interessi. Ciro era un pagano e in un importante ritrovamento archeologico degli anni 70, molto recente, il famoso cilindro di Ciro, si vede che i Medo-Persiani avevano questo modo di fare, di ripristinare quello che invece i babilonesi avevano distrutto, e gli assiri tendevano a distruggere, ad annientare. I babilonesi non erano tanto meglio. I Medo-Persiani avevano un modo diverso di governare. Quello che fecero non solo con Israele, attenzione, ma anche con altre popolazioni, fu quello proprio di far ricostruire i templi dei loro dei. Ma perché lo fecero? Lo facevano soprattutto perché loro pensavano che ogni paese avesse la sua divinità locale e quindi fosse a loro vantaggio ripristinare questi templi affinché praticamente loro si facessero, fossero ben accetti da queste divinità locali. E infatti Ciro si ritrova in questo cilindro di Ciro, potete fare le vostre ricerche, una frase interessante, lui dice: io ho ripristinato questi dei nei loro templi affinché essi preghino per me Bel e Nebo, che sono invece le divinità, alcune tra le divinità più famose dei babilonesi e poi anche dei Medo-Persiani. Quindi la sua idea non era tanto quella di essersi convertito al Dio di Israele, non è quello che dobbiamo pensare, non è così. Perché vi sto dicendo questo? Perché è molto interessante. Dio può utilizzare delle persone che hanno i loro interessi, che hanno la loro mentalità, che hanno il loro modo di vedere le cose per piegarli a fare il loro volere. E pensateci bene, pensate alla storia, pensate a quello che stiamo vedendo oggi nella storia. Le nazioni sembra che facciano quello che vogliono, gli americani fanno quello che vogliono, gli italiani possono decidere di fare cosa vogliono, gli israeliani anche, però le cose vanno in un certo modo. Le loro guerre, le loro interazioni, tutto ciò che accade, ci testimonia di un fatto importantissimo, che Dio guida la storia, al di là degli uomini. Dio non guida solo la storia quando gli uomini si convertono, a lui gli sono fedeli. Dio guida la storia sempre e comunque. E questo è il primo messaggio che dobbiamo comprendere, che come credenti è molto incoraggiante. Quando io leggo che Dio ha destato lo spirito di Ciro e vedo che Ciro fa qualcosa che realizza le profezie, anche se poi la sua testa poteva avere altre motivazioni, per me non ha importanza, perché mi dimostra che Dio regna comunque. Questo mi dà tanta fiducia, perché quando ci guardiamo intorno ci sembra veramente, io ogni tanto sento le persone dice: dove andremo a finire? Qui se non c'è un freno alla malvagità, gli uomini si comportano in un certo modo, ognuno fa ciò che gli pare. Beh, può sembrare così, ma noi credenti sappiamo che nulla sfugge al Signore. Nel libro di Esdra questo si vede molto bene, sia all'inizio, come abbiamo visto, Ciro, il suo spirito viene ridestato e lui dice al versetto 2: così dice Ciro, re di Persia, il Signore Dio dei cieli mi ha dato tutti i regni della terra ed egli mi ha comandato di costruirgli una casa a Gerusalemme che si trova in Giuda. Chiunque tra di voi e del suo popolo, il suo Dio, sia con lui, salga a Gerusalemme che si trova in Giuda e costruisca la casa del Signore, Dio di Israele, del Dio che è a Gerusalemme. Già da questa frase voi capite la sua mentalità è di un Dio locale, tipico di quella, non è un Dio come noi conosciamo, lui conosceva un Dio, una divinità locale, ma non importa, ha fatto esattamente quello che Dio voleva, quello che Dio voleva. Allora, vorrei, come titolo di questa meditazione, avevo pensato questa frase: tornare a casa. Il popolo di Dio deve tornare a casa. Nel libro di Esdra vediamo che tornano a casa, ma per tornare a casa, per tornare a essere un popolo che serve Dio lì dove Dio lo vuole, la prima cosa è che Dio agisca. Dio ha agito in Ciro, ma vi faccio notare che sotto al versetto 5 è scritto: allora i capi famiglie di Giuda e di Beniamino, i sacerdoti e i leviti, tutti quelli ai quali Dio aveva testato lo spirito, si misero in cammino verso Gerusalemme per ricostruire la casa del Signore. Sono persone che avevano, con i quali Dio aveva interagito in qualche modo, ai quali ha fatto sentire un bisogno. E questo è importante, non è automatico. Non so se ci avete mai pensato, forse alcuni quando leggono queste cose pensano che tutti gli israeliti siano ritornati, ma non è assolutamente vero. È una minima parte quella degli israeliti che sono tornati a casa, la maggior parte sono rimasti a Babilonia. Sapete perché? Perché stavano bene lì. Non so se ci avete mai pensato, ma è così. Daniele non tornò indietro non perché stava bene lì, ma perché era molto anziano. Quindi Daniele non ci risulta che tornò. Infatti la Bibbia, all'epoca non c'erano gli aerei, le persone di una certa età potevano far fatica a fare un viaggio del genere. Io penso che per Daniele deve essere stata una sofferenza non tornare a casa. Però Daniele è stato felice. Quando noi leggiamo il suo libro, certamente lui era uno che intercedeva continuamente per il suo popolo, addirittura ha rischiato la vita, fu messo nella fossa dei leoni perché pregava, rivolto verso la sua città, tutta la vita lo ha fatto. Ma non è tornato a casa Daniele, ma pregava per il suo popolo. Allora ci sono persone come Daniele che sono rimaste in terra e pregavano, ci sono persone come Neemia che sono tornate tempo dopo, come Esdra che sono tornate tempo dopo. Esdra è tornato quasi 70-80 anni dopo le cose che stiamo leggendo, Lui è tornato già nel 458 avanti Cristo, qui siamo nel 538, c'è una bella differenza, sono 80 anni. E dal capitolo 7 in poi infatti si parla di un altro periodo. Allora, pensate questo, alcune persone sono tornate, non sono tante, però vi dico una cosa, se voi andate nel capitolo 2 di Esdra, mi ha colpito questo fatto. Furono 42.000 circa, vedete, io dico 42.000 circa, come noi diremmo, ma se voi andate a leggere c'è tutto un elenco e per ognuno di queste famiglie nel capitolo 2 è scritto quanti erano. E alla fine al versetto 64 del capitolo 2 è scritto: la comunità nel suo insieme contava 42.360 persone. Se voi leggete delle singole, poi su questi passi ci sono delle discussioni tra gli storici, perché c'è un altro elenco in Neemia dove non sempre i numeri combaciano, e questo può essere dovuto non tanto agli originali, che chiaramente noi non possiamo avere, ma errori di copisti nel tempo, ma sono poca cosa questo. Quello che conta, a parte il numero in sé, è che mi colpisce: 42.000 persone, 360, contate uno per uno, capite? Guardate ad esempio al versetto 40: Leviti, figli di Yeshua e di Cadmel, discendenti di Odavia, 74, non circa 70, 74. Cantori, figli di Asaf, 128, uno per uno. Ora, questo mi ha fatto pensare: Dio che guida questo popolo, Dio che conosce ognuno di quelli che sono tornati, sono stati contati tutti, riportati qui. E mi fa pensare molto questo fatto. Persino i loro animali sono stati contati. Al versetto 66: avevano 736 cavalli, 245 muli, 475 cammelli e 6.720 asini. Questa precisione, noi potremmo dire, ma cosa ci può servire? Però a me ha toccato il cuore questa precisione. Mi fa capire, quando il popolo di Dio si muove, come in questo caso, per tornare a casa, Dio non solo guida le cose, ma veglia su ognuno di loro. Dio conosce ogni persona, conosce tutto quello che fa. Dio conosce i dettagli di ognuna di quelle persone che è tornata. Dio li guida nel viaggio. Dio li guida quando loro si stanziano lì. Arrivano a Gerusalemme e certamente bisogna cominciare a lavorare. Da dove cominciamo? Avrei cominciato probabilmente dalle mura, perché le mura sono quelle che proteggono la città. E prima di fare altre cose bisogna mettersi in sicurezza. Ma non è così che ha ragionato il popolo di Dio. La prima cosa che hanno ripristinato è neanche il tempio, perché per fare il tempio ci vuole del tempo, e poi bisogna aspettare un sacco di tempo per ripristinare invece quella che loro consideravano la cosa più importante di tutte: il culto. Il culto, l'adorazione, la comunione con Dio. Il popolo di Dio torna, e al centro cosa mette? Non le mura, non il tempio, ma l'altare. Così si può cominciare a fare di nuovo dei sacrifici. Al capitolo 3 è scritto: giunto il settimo mese, dopo che i figli di Israele si furono stabiliti nelle loro città, il popolo si adunò come un sol uomo a Gerusalemme. Allora Yeshua, figlio di Josadac, con i suoi fratelli sacerdoti, e Zorobabel, figlio di Seltiel, con i suoi fratelli, si misero a costruire l'altare del Dio di Israele, per offrirvi sopra olocausti, come è scritto nella legge di Mosè, uomo di Dio. Bisogna ricominciare dai fondamenti. Quando il popolo di Dio torna a casa, quando il popolo di Dio ricomincia a ricostruire, in questo caso Israele, poi faremo delle applicazioni anche a noi, ma che cosa deve fare per prima? Cercare di ripristinare la comunione con Dio, perché loro erano stati giudicati da Dio 70 anni prima, proprio per la loro infedeltà. E da lì bisognava cominciare. Bisogna ritornare in comunione con questo Dio che ci ha giudicati, hanno pensato. Bisogna ritornare a ripristinare i sacrifici, a essere insieme, uniti come un solo uomo, per adorarlo. Dalla comunione fraterna, dall'adorazione, deve ripartire il tutto. Non dalle mura, non dalle proprie case, ma da ciò che avevano in comune: la fede nel Dio che ha creato i cieli e la terra. È stato facile? Non so se penso avete presente la storia. Non è stato facile in realtà. Finché hanno costruito l'altare, temevano qualcosa da parte dei popoli vicini, poi capiremo perché, ma le vere difficoltà cominciarono subito dopo, quando iniziarono a gettare le fondamenta del Tempio, quando iniziarono a fare sul serio. Perché sul serio? Perché finché non si ricostruisce il Tempio, non c'è luogo santo, non c'è luogo santissimo. Non si può festeggiare, ad esempio, la più grande festa, la più importante del calendario ebraico, il gran giorno delle espiazioni, quello che noi dovremmo conoscere benissimo come cristiani, perché è la festa a cui la lettera agli ebrei paragona ciò che Cristo ha fatto per noi. La lettera agli ebrei descrive molto chiaramente, fa un paragone molto chiaro tra il gran giorno delle espiazioni e Gesù Cristo. Il Tempio doveva essere ricostruito perché una volta all'anno il sommo sacerdote, solo una volta all'anno, in quel giorno lì, entrava nel luogo santissimo, aspergeva con il sangue l'altare e espiava per i peccati per sé e per il popolo. Era importante, capite, ricostruire il Tempio. E quando hanno fatto l'altare, la cosa chiaramente più urgente non erano di nuovo le mura, bisognava ricostruire il Tempio. Ora, voi capite che ci va del tempo a fare queste cose, tu nel frattempo non costruisci le mura e i popoli vicini ti possono attaccare, non sei al sicuro. E poi, insomma, si torna in Gerusalemme in rovina, tutte le case erano distrutte, bisognava pensare anche alle proprie case. Certo, giusto. Però era più importante costruire le case per sé, farle belle, oppure darsi da fare per costruire il Tempio. Era più importante costruire il Tempio. Ma secondo voi loro l'hanno capito? Tra un po' vedremo che in realtà non l'avevano capito bene neanche loro. Infatti non ci sarebbe stato bisogno di mandare i profeti Ageo e Zaccaria per stimolarli a costruire il Tempio se fosse stato tutto così facile. Cari fratelli e sorelle, il popolo di Dio, anche quando viene giudicato da Dio, anche quando Dio tira loro le orecchie, anche quando sono andati come israeliti in Babilonia, al ritorno sono caduti esattamente negli stessi problemi che c'erano prima. Come ho detto, Dio guida le cose, Dio guida la storia, Dio fa di tutto per il suo popolo affinché si ripristini nella sua terra, affinché possa adorarlo, affinché possa servirlo. Ma il popolo di Dio ha due nemici. Il primo, forse più evidente, dove è più facile puntare il dito, è il nemico esterno. E nel libro di Esdra si parla dei nemici esterni, al capitolo 4 si parla di questi nemici esterni che iniziarono a mettere in difficoltà il popolo di Israele. Ma poi c'è un altro nemico di cui parlerò dopo, ed è il nemico interno, come ho detto all'inizio, il fatto di ritornare sempre negli stessi peccati, il fatto di dimenticare quello che Dio ha fatto per noi. Dico per noi perché mi sento chiamato in causa, siamo così noi uomini, siamo così. E nel libro di Esdra, al capitolo 4, si fa la conoscenza di un nemico esterno. E molti di noi, sono sicuro, ma non per distrazione o perché non avete letto la Bibbia, ma semplicemente perché mi sono accorto che molti, quando leggono la Bibbia, non fanno un esercizio che è quello di cercare di capire anche quei nomi che sono scritti quando sono vissuti. E quindi, di fatto, vediamo delle cose che non sono esattamente quelle che sono scritte. Adesso vi farò vedere a cosa mi riferisco. Molti infatti pensano che gli israeliti hanno bloccato la costruzione del Tempio perché c'è stato addirittura un editto di un re che gliel'ha impedito. Questo è falso, non risulta da nessuna parte, ed è anche ovvio perché è falso, e ve lo dimostrerò tra un attimo. Nel capitolo 4 conosciamo che ci sono sì dei nemici esterni. Leggiamo insieme. Quando i nemici di Giuda, capitolo 4 versetto 1, quando i nemici di Giuda e di Beniamino vennero a sapere che i reduci dall'esilio costruivano un tempio al Signore Dio di Israele, si avvicinarono a Zorobabele e ai capi famiglia. Attenzione, all'inizio è scritto quando i nemici di Giuda, quindi già li chiama nemici, Quindi lo scrittore del libro di Esdra, che potrebbe essere Esdra stesso, già ci fa, dice, i nemici, li chiama i nemici di Giuda. Ma guardiamo come si presentano questi nemici di Giuda. Dissero: noi vogliamo costruire con voi, perché come voi noi cerchiamo il vostro Dio e gli offriamo sacrifici dal tempo di Esaradon, re d'Assiria, che ci ha fatti venire in questo paese. Chi sono costoro? Chi conosce la storia dovrebbe saperlo. Cosa facevano gli Assiri quando deportarono gli Israeliti? Era proprio un modo di fare che avevano. Loro deportavano le popolazioni, perché deportando e spostando delle grandi masse di popolazione le si destabilizza e in qualche maniera li si rende succubi. Tu prendi migliaia di persone, le porti da un'altra parte, in un posto che non conoscono, sono intimoriti. Questo facevano gli Assiri. Gli Assiri erano un popolo terribile, anche in guerra erano molto crudeli, e in più facevano queste cose, deportavano intere masse di popolazione. Dopodiché facevano un'altra cosa, prendevano altri da un'altra parte e li mettevano al posto di quelli. Quindi voi pensate, nel mondo assiro era pieno di persone che si trovavano in un ambiente ostile, che non conoscevano. Queste persone qui, che sono state deportate al posto degli israeliti, infatti se ne parla nella Bibbia, quello che loro dicono: noi siamo qui dal tempo del re Assiro, perché sono esattamente quelli che sono stati deportati al posto degli israeliti dagli Assiri, come è scritto alla fine di Seconda Re. Io adesso non vorrei andare a leggere tutte queste cose, però queste sono cose che potete andare a vedere, perché questo era il modo di fare degli Assiri. In quel passaggio è anche scritto che quelle persone che hanno dato poi origine ai famosi Samaritani, che noi conosciamo nei Vangeli, i Samaritani derivano da quelle persone lì e avevano questa caratteristica: adoravano contemporaneamente, è scritto, il Dio di Israele, ma avevano mantenuto le abitudini che avevano prima, erano dei pagani che in qualche maniera avevano fatto un miscuglio. Ecco perché non erano poi tanto simpatici poi in realtà agli israeliti, anche se Gesù, dobbiamo ammettere, ha mostrato anche molta compassione verso di loro, lo sappiamo in Giovanni, no, quando incontra la Samaritana. Però Gesù non mancò di ripetergli: la salvezza viene dai giudei, voi non avete, voi samaritani pensate di sapere ma non sapete, la salvezza viene dai giudei. Gesù stesso lo rimarcò. Questi sono popoli quindi che avevano loro tradizioni, loro cose, legate sì a Dio, ma non avevano veramente una rivelazione diretta da parte di Dio come gli israeliti avevano avuto attraverso i loro profeti, attraverso soprattutto Mosè. Quindi questi sono quelle persone lì. Ora, voi cosa avreste fatto se qualcuno si presentasse dicendo: ma noi anche crediamo in Dio, vogliamo costruire con voi? Ebbene, magari di questo ne parliamo poi nel pomeriggio, ma io dico già adesso, sono convinto che molti di noi avrebbero accettato volentieri il loro apporto, perché oggi succede questo nella Chiesa: accettiamo l'aiuto di chiunque, senza neanche chiederci chi sia, che cosa fa, basta che ci aiuta, si lavora insieme per questo Dio e non capiamo più chi siamo, cosa crediamo, e poi ci sono dei miscugli incredibili in cui non si capisce più che cosa si crede. Questo sta succedendo oggi, ma evidentemente Zorobabele era un po' più, mi permetto di dire, un po' più furbo di noi, ma diciamo forse ci vedeva un po' più lungo. E come rispose Zorobabele? Rispose al versetto 3: Zorobabele, Yeshua e gli altri capi famiglia di Israele risposero loro: non è compito vostro costruire insieme a noi una casa al nostro Dio, noi la costruiremo da soli al Signore Dio di Israele, come Ciro re di Persia ci ha ordinato. Quindi Zorobabele rifiuta l'aiuto che poteva essergli utile. Secondo voi perché lo rifiuta? In realtà non è difficile. Quando tu hai delle persone che credono in Dio, ma nello stesso tempo credono anche in altre cose, sai benissimo che influenzeranno il popolo. Zorobabele immaginava che queste persone le conosceva, le considerava nemici, perché sapeva che non erano interamente dediti al Dio di Israele e avrebbero influenzato il popolo, perché questo è stato il peccato di Israele già prima. Aveva subito l'influenza degli altri popoli intorno ed era diventato idolatra. Zorobabele sapeva che sarebbe successo di nuovo e non voleva permettere. Nemici esterni, che cosa fanno questi qui? Secondo voi questi qui, una volta che Zorobabele si rifiuta di la loro collaborazione, che cosa fanno? Se ne vanno e li lasciano stare? No. Si dimostrano per quello che sono. Se fossero stati veramente delle persone che amavano Dio, avrebbero detto, vabbè, noi torniamo alla nostra vita, loro fanno, ricostruiscono il Tempio. No. Iniziano a fargli dispetti, iniziano a mettergli i bastoni tra le ruote, iniziano a corrompere i consiglieri della zona, quella si chiamava la zona oltre il fiume. Quando voi leggete nel libro di Esdra, se ve lo leggerete per conto vostro, leggete i capi, i governatori d'oltre il fiume, perché i Medi e i Persiani avevano distribuito in satrapie tutta la zona dove si trovava Gerusalemme era una satrapia del regno medio persiano, non erano lì, perché facevano sempre parte di quel regno, che si chiamava la zona oltre il fiume, cioè oltre il fiume Eufrate. Se voi guardate una cartina capite perché da Babilonia andare lì bisognava attraversare il fiume. La zona d'oltre il fiume aveva dei governatori, non è che gli israeliti erano liberi di fare ciò che volevano, allora queste persone hanno iniziato a lavorargli al fianco, andare da questi governatori a dire ma cosa fanno questi israeliti, ma chi gli ha detto di lavorare? Però secondo voi, e qui voglio dirvi, quando si legge la storia del capitolo 4, voi leggete di diversi re, il re Ciro e il re Dario, nel versetto 6 leggete del regno di Assuero, nel versetto 7 del regno di Artaserse, ma attenzione, Assuero e Artaserse sono arrivati dopo la fine della costruzione del Tempio. Non è lo scopo di chi ha scritto questo libro, non è quello di farci vedere perché si sono bloccati i lavori del Tempio. Il capitolo 4 è una digressione di questo genere, vi faccio capire. Nel capitolo 4, è costruito così questo capitolo, dice, guardate, ai tempi di Ciro e Dario si bloccarono i lavori del Tempio perché questi iniziarono a dare fastidio. Ma questi non mollarono, andarono avanti anche nel regno di Assuero, andarono avanti anche nel regno di Artaserse, anzi nel regno di Artaserse addirittura scrissero una lettera al re dove poi Artaserse comandò che i lavori cessassero. E si arriva a finire al versetto 23, fino al versetto 23 è una grande digressione, non vi fate ingannare, non sta dando i motivi per cui si sono fermati i lavori al Tempio, nel Tempio, ma si sono fermati i lavori delle mura, perché Artaserse è vissuto ai tempi di Neemia. Purtroppo molti leggendo vanno un po' veloci e non fanno questa riflessione mai riconosciuta da qualunque studioso della Bibbia. Questa è una digressione che vuol dire, vi sto dicendo che questi erano cattivi, erano nemici, così nemici che per tanto tempo, anche per i 70-80 anni successivi, hanno impedito sempre di lavorare per Dio, per costruire il Tempio e poi le mura. Poi al versetto 24 ritorna al tempo presente e dice, quindi dopo Artaserse, il versetto 24 dice, allora fu sospesa l'opera della casa di Dio, ma non fu sospesa per l'editto di Artaserse, fu sospesa semplicemente perché non poteva esserci Artaserse a quei tempi, perché c'era Ciro, c'era Dario quando loro sono andati lì, Artaserse è venuto quasi 100 anni dopo. Il problema qual è stato lì? C'è stata un'opposizione esterna e loro si sono fermati, perché si sono spaventati, non perché c'era un editto, l'editto in essere era quello di Ciro, mica era morto Ciro, qui siamo e Ciro ha vissuto ben a lungo, leggete i libri di storia, Ciro non era morto, quindi Ciro c'era lì, ma loro si sono fermati. Perché si sono fermati in realtà? Si sono fermati per i nemici esterni? Si sono fermati per la paura? Si sono fermati per altre cose? Come hanno ripreso a lavorare infatti quando Ageo e Zaccaria sono andati a predicare? Guardate che Ageo e Zaccaria hanno predicato nel 520 avanti Cristo, ben prima di Artaserse. Io lo so che non per tutti è facile seguire questo discorso, ma ho dovuto farvelo perché è importante capire la storia. Non si può leggere la Bibbia facendo un miscuglio e poi dicendo cose che non sono vere. La Bibbia è scritta molto bene, accurata, ma noi a volte la leggiamo male. Il problema ai tempi dei, il problema che c'era al tempo di Zorobabele era un problema di opposizione, ma non di editti da parte di re. Era un'opposizione da parte di queste persone che fu sufficiente a far bloccare i lavori. Poi nel tempo successivo hanno continuato fino a che addirittura ai tempi di Neemia impedivano di costruire, prima di Neemia, poco prima di Neemia, impedirono di costruire le mura, ma poi Neemia ottenne dallo stesso Artaserse, tra l'altro, la ripresa dei lavori. Questo discorso non è banale, E non ve lo sto dicendo solo per parlare un po' così di storia, ma perché è una questione di teologica molto importante. Il popolo di Dio non si è fermato perché c'era un editto che gli impediva di costruire, perché c'era l'editto di Ciro che gli diceva di costruire, si è fermato per la paura di coloro che li circondavano. Ma qual era il loro vero nemico? Erano loro stessi. Il più grande nemico del popolo di Dio è il popolo di Dio. Il più grande nemico dei credenti siamo noi stessi. Ve lo posso dimostrare molto facilmente. In realtà questa mattina il fratello che mi ha preceduto vi ha già messo sulla buona strada del perché vanno male le cose nel popolo di Dio. Non vanno male perché il governo ci impedisce di riunirci. Io sento grandi discussioni, scusatemi, in questo periodo tutti hanno paura. Perché cambiano le leggi, poi ci impediscono, e poi chiudono i locali, e poi facciamo, e tutti si stanno preoccupando di questo. Ma è veramente questo il nostro problema? Ma perché se ci dovessimo trovare in casa o di nascosto come fanno i nostri fratelli perseguitati nel mondo, cosa ci sarebbe di strano? Guardate che la Chiesa di Dio è sempre stata perseguitata. Voi, cari fratelli e sorelle, questa mattina avete un grande privilegio di potervi riunire liberamente qui. Ma ci sono dei nostri fratelli e sorelle che non lo possono e non lo potranno mai fare per tutta la loro vita. Vivranno nascosti tutta la loro vita. Alcuni di loro moriranno martiri. E lì sì che possiamo dire che il loro nemico esterno si vede proprio molto bene. Ma vi assicuro una cosa, che il nemico esterno ha avuto gioco facile con loro perché si sono bloccati subito, perché avevano altre cose in testa, perché il libro di Esdra si conclude infatti come? Qual era il vero loro problema? Era sempre il solito, tornarono a sposare mogli straniere, tornarono a farsi i fatti propri, tornarono a costruire le loro case. Ed ecco che Ageo arriva e dice: cosa state facendo? Vi siete messi a costruire le vostre case e la casa di Dio cade in rovina. Ma vi rendete conto di quello che fate? Ageo parlò così: vi rendete conto? E questo è il tempo di costruire le vostre case, questo è il tempo. Ageo parlò in quel periodo lì, quando loro si erano fermati. Gli disse: sì sì, vi siete fermati, ma intanto le vostre case le state costruendo, avete paura degli altri popoli e non costruite più il tempio, però intanto vi state facendo le vostre belle case. E questo? E questo ciò cui Dio vi ha chiamati? Qual è il più grande nemico del popolo di Dio? Siamo noi stessi, nel momento in cui vogliamo una vita comoda, nel momento in cui ci preoccupiamo di tante cose fuorché di servire Dio. E questo fu il loro più grande problema anche ai tempi di Esdra. Se così non fosse, non ci sarebbe, non ci avete mai pensato, non ci sarebbe stato bisogno di mandare Ageo e Zaccaria a dire dovete costruire il tempio. Chi è che si ricorda cosa disse Zaccaria nel primo capitolo? C'è una frase famosissima a proposito di tornare: tornate a me e io tornerò a voi. Così inizia il libro di Zaccaria: tornate a me e io tornerò a voi. Ma loro, sta parlando a quelli che erano già tornati in Israele, erano tornati a casa, ma non erano tornati veramente a casa, perdonatemi il gioco di parole, erano tornati a Gerusalemme, ma non erano tornati a Dio. Perché se no, quando Zaccaria viene mandato nel 520 avanti Cristo insieme a Ageo, hanno lavorato a distanza di pochi mesi, entrambi hanno parlato da parte di Dio. Guardate che di questo ne è scritto anche nel libro di Esdra. Hanno lavorato insieme per far tornare il popolo, non hanno lavorato come dei diplomatici, andando dai governatori a dire: no, ma lasciateli lavorare questi ragazzi, dai, che adesso insomma non vi daranno fastidio, faranno il loro tempio, non daranno fastidio a nessuno. No, no, hanno lavorato col popolo di Dio dicendo: cosa stiamo facendo? Chi sono questi qui? Non ci devono far paura. E guardate, capitolo 4 c'è l'opposizione, capitolo 5 come inizia? I profeti Ageo e Zaccaria, figlio di Iddo, profetizzarono nel nome del Dio di Israele ai giudei che erano in Giuda e a Gerusalemme. E allora Zorobabele, figlio di Sealtiel, e Yeshua, figlio di Josadac, o Giosuè come è chiamato in Zaccaria, è lo stesso nome, Yeshua o Giosuè, e se ne parla anche in Ageo, dice: andarono a riprendere la costruzione della casa di Dio a Gerusalemme, e con loro erano i profeti di Dio che li assistevano. Quando noi leggiamo i libri di Ageo e Zaccaria capiamo perfettamente cosa è successo. si erano bloccati, ma non avevano motivi di bloccarsi in realtà. Non erano fermi per un editto, erano fermi perché volevano pensare alle loro cose. Allora abbiamo visto che Dio guida le cose. Dio, come anche nel Nuovo Testamento è scritto, Gesù ha detto: io edificherò la mia chiesa. L'ha detto? L'ha detto. Io edificherò la mia chiesa. Poi noi ci guardiamo intorno e vediamo fratelli che litigano, si dividono, non ci possiamo vedere, siamo di cattiva testimonianza nel mondo. È colpa di Gesù? È lui che non sta edificando la sua chiesa? Chi è il vero nemico? È colpa di Berlusconi? Visto che tutti parlano di Berlusconi in questo periodo, scusate. È colpa sua che la Chiesa è divisa? Fratelli e sorelle, è in casa nostra che dobbiamo guardare, come gli israeliti a quei tempi. La colpa non è del mondo che ci circonda. Guardate che il mondo ci perseguiterà e dobbiamo essere pronti. Quando uno legge l'Apocalisse, vede che è scritto addirittura, si parla della bestia, dice che gli è stato dato di fare guerra ai santi e di vincerli. E uno dice, cosa vuol dire? E c'è scritto dopo che chi deve andare in prigione vada in prigione, chi deve essere ucciso venga ucciso. E quindi è di questo che dobbiamo aver paura? Se i nostri fratelli nel mondo vengono uccisi, noi siamo meglio di loro? Meritiamo un trattamento diverso? Sapete perché noi non siamo perseguitati? Perché la tecnica di Satana nel mondo è dimostrabile che è sempre stata la stessa. Lì dove la Chiesa cerca di servire Dio con forza, viene perseguitata. Lì dove la Chiesa dorme, è sedotta e pensa ai fatti suoi, Satana non ha bisogno di fare nulla. E infatti sono i paesi occidentali quelli dove non c'è la persecuzione, perché nei nostri paesi occidentali i cristiani vivono come quelli del mondo. Perché Satana perché dovrebbe perseguitarci? Cioè non ne ha bisogno. E guardate che è successo un po' questo. Io vi faccio, mi date ancora un po' di tempo? Ce la facciamo? Sì, ce la dobbiamo fare, dai. Fatemi. Allora, questo è importante. Guardate la tecnica. Prima chiedono di aiutare, di infiltrarsi. Quando ricevono un rifiuto i nemici, cosa fanno? Allora li hanno perseguitati. Pensate quando Paolo, l'Apostolo Paolo a un certo punto stava, era a Filippi, poi correggetemi se sbaglio, a Filippi a un certo punto c'era, o a Filippi o a Tessalonica, qualcuno mi corregga perché adesso un attimo ho un vuoto, c'era quella serva indovina che li seguiva, e a Filippi o a Tessalonica? Filippi credo, sì, perché poi sono andati in carcere e c'è la conversione del carceriere di Filippi. Allora, pensate bene a cosa successe, questa li segue e non li sta dicendo niente di male, dice, anzi, si mette come una di loro, dice, ah, questi sono profeti di Dio, seguiamoli, dovete ascoltare quello che dicono. Si è comportata come un'infiltrata, è stata in mezzo agli altri, li ha seguiti per giorni e giorni facendo evangelizzazione, venite, ascoltate quello che Paolo dice, questi sono profeti di Dio. Ma a un certo punto è scritto che Paolo fu infastidito, Paolo percepì nel suo spirito che c'era qualcosa che non andava, percepì che quella persona lì era da parte del diavolo. La liberò e poi successe quello che successe. Cosa successe? Che da quel momento in poi Paolo non riuscì più a predicare, perché i padroni di quella ragazza avevano perso il guadagno, perché lei faceva l'indovina, hanno sobillato tutto il popolo e loro sono finiti in carcere. Allora la persecuzione è arrivata nel momento in cui Paolo ha riconosciuto il diavolo. Guardate che tutte le volte che noi facciamo la guerra, come si dice, no? C'è quel modo di dire che pestiamo la coda, no? Qualcuno dice pestare la coda al diavolo, ecco, tutte le volte che pestiamo la coda al diavolo, allora c'è persecuzione. Mi chiedo se la stiamo pestando noi italiani. Forse quando sentiamo dire che vogliono restringerci nella libertà, io non dico che dobbiamo essere contenti perché io non lo sono, però forse non è una cattiva notizia, perché vuol dire che il popolo di Dio ha un'occasione ancora più forte di unirsi insieme, di dire no, noi non ci stiamo, noi non ascolteremo gli uomini, a noi non importa nulla del nostro governo se vuole impedirci di adorare Dio, perché noi continueremo ad adorare Dio. Ci chiuderete le sale? Benissimo, ci troveremo da un'altra parte, in case private, ci troveremo da altre parti, ma non ci spegnerete. È dimostrato che la Chiesa perseguitata cresce, è dimostrato, la chiesa perseguitata cresce. Voi parlate con chiunque abbia a che fare con la chiesa perseguitata, vi dirà, i numeri parlano chiaro, la chiesa perseguitata non diminuisce ma cresce. Allora fratelli, questo grande nemico di cui abbiamo paura, quando si sente parlare anche dell'Apocalisse, saranno perseguitati, ma lì siamo già in un periodo molto avanti, no? Però a un certo punto dice che i santi sono stati perseguitati, dice, però lo hanno vinto. Hanno vinto come se sono morti, quelli lì? Lo hanno vinto, dice, mediante il sangue dell'agnello. Mediante il sangue dell'agnello c'è una grande folla e Giovanni dice, ma chi sono questi qui? Dice, sono quelli che sono passati attraverso la tribolazione, ma hanno imbiancato le loro vesti nel sangue dell'agnello e hanno vinto, poi è scritto più avanti nel capitolo 15. C'è un'immagine di questa persona che dice, hanno vinto contro la bestia e contro il suo marchio. Come hanno fatto? Hanno resistito, hanno detto no, io il marchio non lo voglio, e hanno vinto morendo. Fratelli e sorelle, Gesù non ha vinto morendo? Certo, ha riportato la più grande vittoria, e non possiamo pensare, morendo e risorgendo, e i suoi, Gesù ha detto, pensate mica che il servo sarà meglio del suo padrone, lo dice proprio in seguito a quello che ci ha detto il fratello, pensate mica che il servo sia più del suo padrone, e poi dice, se hanno fatto questo a me, dice, faranno questo, anche perseguiteranno anche voi. Allora il grande nemico non è quello esterno, non ci inganniamo, per quanto possa esserci dei problemi, il vero nemico da cui dobbiamo guardarci siamo noi. I fratelli e sorelle, loro, oggi pomeriggio lo riprenderemo, come il grande errore che hanno fatto, hanno pensato alle loro case, hanno pensato alle loro cose, hanno abbandonato il lavoro, ma soprattutto hanno ripreso le vecchie usanze, si sono sposati con quelle donne dei paesi stranieri, ma quelle donne erano anche idolatre. Di conseguenza il grande problema non è un problema di razzismo, quando Dio dice di non sposare quelle donne non era perché Dio è razzista, come alcuni pensano assurdamente, ma per un fatto spirituale. Nel Levitico era scritto che altrimenti quei popoli li avrebbero insegnato ad adorare i loro dei, che è esattamente quello che era già successo ad Israele. Insomma, sono ricaduti esattamente negli stessi peccati dove si trovavano prima, e noi non facciamo lo stesso. Io mi chiedo se noi oggi ci rendiamo conto. Questa mattina ci è stato detto che Gesù ha lavato i piedi ai discepoli e poi ha detto, se io che sono re e signore ho fatto questo, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho detto, se l'ho fatto io lo dovete fare anche voi. Ma i più grossi problemi tra di noi non sono proprio in questo? Ironia della sorte, no? Signore, ci dice una cosa molto semplice, dice, guarda, dovete servirvi, umiliarvi gli uni verso gli altri. E noi stiamo cadendo proprio lì, perché è lì che abbiamo i grossi problemi, è lì che rischiamo di fare i danni maggiori. Continuiamo a dividerci, separarci sempre di meno, scandalizzando. La scrittura, Nuovo Testamento, è pieno di esortazioni a dire, che dicono di fare certe cose gli uni verso gli altri. Allora abbiamo visto, anche voi fate questo, lavatevi i piedi gli uni verso gli altri, ma è scritto, adesso cito alcune cose senza andare nei dettagli, amatevi gli uni gli altri, incoraggiatevi gli uni gli altri, esortatevi gli uni gli altri, consolatevi gli uni gli altri. Poi dice, non divoratevi gli uni gli altri. L'avete mai letto? Guardate bene di non divorarvi. E noi invece, il popolo di Dio si è divorato nei secoli. Fratelli e sorelle, prima di guardare a quello che fa il governo, prima di guardare ai nemici esterni, guardiamo a noi stessi. Che Dio ci guidi, ci apra gli occhi. Noi abbiamo letto, ascoltate questa mattina, dobbiamo servirci. Ma c'è questo spirito di servizio? Perché è proprio lì che ci sono i più grossi problemi. Quando tutti pensano di saperla più lunga dell'altro, viviamo in un ambiente dove tutti fanno i professoroni. Ma alla fine, quando c'è da fare qualcosa, poi si fatica a fare le cose più semplici. C'è un brano importante collegato a quanto abbiamo letto stamattina in Giovanni 13, che è Filippesi 2, che dice, abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. E quel brano lì dice proprio, non cercate i vostri interessi, ma quelli della comunità, cioè quelli degli altri. Stimate gli interessi comuni, gli interessi di Cristo, gli interessi degli altri, superiori ai vostri. Ed è esattamente lì che stiamo sbagliando. Ognuno pensa ai propri interessi e li mette sopra l'altro. La guerra si fa per chi deve comandare, per chi deve essere il presidente di un'associazione. Non la si fa per chi deve servire. E pensiamo a un altro brano con il quale a questo punto concludo. Efesini 4.3, questo però lo voglio leggere. Questo è un brano importantissimo su cui il popolo di Dio deve riflettere. Allora, Efesini 4.3, nella sua semplicità ci dice, parla proprio di come dobbiamo relazionarci gli uni con gli altri. Leggiamo già dall'1. Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri, sopportandovi gli uni gli altri, con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. Guardate che l'unità non sta a noi crearla, perché l'unità di spirito è il Signore che crea l'unità. Si parla di unità oggi in una maniera strana, ma guardiamo invece nelle comunità locali dove noi dobbiamo lavorare, perché è facile essere unito a qualcuno che sta 10.000 km di qua e non lo vedo mai, e mi fanno un po' ridere, scusate, quei fratelli che dicono oh, siamo tutti uniti, quei fratelli di tutta la terra. Certo, tanto non vi incontrate mai, è facile essere uniti con una persona con cui non potrai mai litigare, ma poi c'è il tuo fratello seduto a fianco, e qui l'apostolo Paolo, che è un po' più realista probabilmente di noi, dice ok, noi siamo uniti nello spirito, però mi rendo conto che siamo uomini. E lui infatti dice sopportatevi, dice attenzione, comportatevi in maniera degna della vocazione, sopportatevi con amore, perché lo sapeva che era lì il problema. E poi dice, come la manteniamo questa unità? Che c'è, non la dobbiamo creare, c'è, con il vincolo della pace. Il vincolo è una corda, la pace tra di noi, sforzatevi, qui dice, sforzandovi di conservare. Noi ci siamo sforzati abbastanza, perché io credo che sia qui che stiamo cadendo. Non c'è pace tra i credenti. Io posso dimostrare con facilità, ma non faccio nomi perché non sarebbe giusto, ma io parlo con tante persone e sono convinto che se parlo con molti di voi scopro la stessa cosa. La maggior parte di voi, e come mi metto in mezzo, di noi, ha avuto i suoi peggiori dispiaceri da parte di credenti e non di non credenti. Sono sicuro, perché è tipico, perché è lì il problema. I non credenti lo sappiamo che sono nemici di Dio e anche nostri. È banale, e quindi siamo pronti quando loro ci insultano, ci prendono in giro, ma quando è un credente che ti delude, che lì ti fa veramente male, e tu fai male a lui, e noi ci stiamo facendo male gli uni gli altri, altro che lavarci i piedi gli uni gli altri. Allora abbiamo bisogno di Ageo e Zaccaria che vengono a dirci cosa state facendo. È tempo di costruire, disse Ageo, è tempo di costruire la casa di Dio, è tempo di costruire, di lavorare. Gesù ha detto io edificherò la mia chiesa. Ma cosa stanno facendo i suoi figli? Litigano? Dio guida la Chiesa, Dio lavora, contro i nemici esterni ci guarda Lui e ci protegge, state tranquilli. Ma il nemico interno è quello ben più pericoloso, perché il Signore credo che non possa che provare grande sofferenza quando i suoi figli sono tra di loro divisi e la testimonianza è danneggiata per colpa nostra. E le mura rimangono distrutte e il tempio rimane in rovina. Che Dio veramente ci guidi a considerare questa opposizione interna da parte di noi stessi verso l'opera di Dio, prima ancora di preoccuparci per quella esterna. Amen.